Allora, come ho promesso mercoledì scorso, questa sera vedremo come scacciare i demoni. Quanti di voi volete imparare come scacciare i demoni? Amen. Allora, abbiamo visto nella prima parte di capitolo 19 il ministero di Paolo a Efeso e come lui ha cominciato la prima scuola biblica a Efeso. Quindi è biblico di fare una scuola biblica. Per 2 anni lui insegnava la parola ogni giorno a questi discepoli e poi li mandava fuori a predicare. E in versetto 11-12 abbiamo, potrebbe sembrare anche un po' strano, Gabriele dopo il culto domenica mi ha fatto una domanda su questo mi ha fatto una buona domanda, perché anche noi viviamo in Italia, un paese cattolico, che loro c'è molta credenza in Italia nel potere dei reliquie. Ho guardato nel dizionario oggi questa parola, reliquie. Allora, versetto 11, e Dio faceva prodigi straordinari per le mani di Paolo, al punto che si portava sui malati dei asciugatoi e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo, e le malattie si allontanavano da loro e i spiriti maligni uscivano da loro. Wow, che potenza c'era in questo uomo di Paolo, era la potenza di Dio? E alcuni nella Chiesa Cattolica usano questo come prova che vedi San Gennaro, il sangue di San Gennaro a Napoli e tutte queste altre cose possono portare miracoli, statue, eccetera, eccetera. Però noi vedremo che è una cosa ben diversa, diversissimo, perché il frutto di questi segni, questi miracoli, noi vediamo... In versetto 17, sempre di questo capitolo, or questo fu risaputo da tutti i giudei greci che abitavano a Efeso, e furono tutti presi di paura, e il nome del Signore era magnificato. Quindi attraverso il ministero di Paolo, non il nome di Paolo veniva magnificato, ma il nome del Signore veniva magnificato. E già in questo studio abbiamo visto la storia di Paolo e Sila in Atti 14, vogliamo girare lì velocemente. In Atti 14, il ragazzo che era paralizzato, in versetto 8. Ora lì c'era un uomo paralizzato ai piedi che stava sempre seduto e non aveva mai camminato, essendo storpio sin dal grembo di sua madre. Quest'ui udì parlare Paolo, che fissati gli occhi su di lui e vedendo che io avevo fede per essere guarito, disse ad alta voce: alzati in piedi. Ed egli saltò su e si mise a camminare. Quando la folla vide ciò che Paolo aveva fatto, alzò la voce dicendo in lingua licaonica: i dei sono discesi fino a noi in forma umana. E chiamavano Barnaba Giove e Paolo Mercurio, perché era lui che parlava di più. Ora il sacerdote di Giove, il cui tempio era all'ingresso della loro città, condusse dei tori con ghirlande alla porta e voleva offrire un sacrificio assieme alla folla. Ma gli apostoli Barnaba e Paolo, udito ciò, si stracciarono le veste e si precipitarono in mezzo alla folla, gridando e dicendo: uomini, perché fate queste cose? Anche noi siamo esseri umani, con la vostra stessa natura, e vi annunziamo la buona novella affinché da queste cose vane vi convertiate a Dio vivente, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Quindi una cosa bella qui, quando un giudeo strappava i vesti era un segno di cordoglio, ma era anche l'ebraico strappava i vesti e buttava terra in testa quando sentiva una bestemmia. Quando per lui era una cosa troppo orribile di sentire, quando un bestemmia contro l'Eterno. E questo stracciare le veste era dire alla gente: voi avete bestemmiato nel dare culto a noi. E infatti anche nel messaggio di Paolo lui disse: noi siamo peccatori come voi, siamo falliti uomini come voi, con la stessa natura di voi, ma noi vi annunciamo la buona novella. La buona novella che cos'è? Che Gesù Cristo è il Salvatore, che Gesù Cristo ha fatto questa cosa affinché da queste cose vane vi convertiate al Dio vivente. Quale cose vane? Il culto dei uomini. Ah no, queste erano le cose vane. Loro correvano indietro ai uomini, idoli. E quindi vediamo nella parola di Dio, ci sono delle istanze quando, non so, l'unzione di Dio rimaneva anche nelle cose materiali. Io non posso dire che lo capisco, però chiaramente anche due volte nei Vangeli, in Matteo capitolo 9, non dovete andare lì, versetto 20 fino a 22, c'era la donna che era il flusso di sangue e lei diceva dentro di sé: se posso solo toccare il lembo delle sue veste. È scritto che lei non ha toccato Gesù, ha toccato solo i suoi vestiti e lei è stata guarita. Più avanti in Matteo 14, un paese intero, dicevano fra di loro, forse era sparsa la voce, che se tu tocchi solo i vestiti di Gesù sarai guarito. Un paese intero è stato guarito perché hanno toccato le sue vestiti, in Matteo 14. Abbiamo anche un'istanza nel Vecchio Testamento, possiamo anche guardare quello. In Secondo Re 13, versetto 35, non c'è. Oh Signore. Versetto 20. Stavo guardando. Ok, versetto 20. Poi Eliseo morì e fu sepolto. Quindi Eliseo era morto. All'inizio dell'anno seguente alcune bande di Moabiti invasero il paese. Ora avviene che mentre alcuni seppellivano un uomo, scorsero una banda di razziatori, così gettarono l'uomo nel sepolcro di Eliseo. Appena l'uomo giunto a toccare le ossa di Eliseo, risuscitò e si alzò in piedi. Quindi anche nelle ossa di Eliseo è rimasto la potenza di Dio, ma non so spiegarlo, ma è scritto nella Bibbia e quindi noi lo crediamo. Per una cosa di ricordare che queste cose sono non la regola ma l'eccezione, sono molto rare. Anche nei Vangeli abbiamo la storia dell'uomo paralitico, che quando le acque si muovevano, l'angelo dell'Eterno scendeva nelle acque, chi entrava prima veniva guarita. Gesù non ha negato che questo accadeva, e quindi penso che veramente accadeva, però sono rari. La maggior parte dei miracoli venivano per l'imposizione delle mani del Signore o dei apostoli. Però vediamo sempre anche Pietro, quando lui sul portico di Salomone in Atti 4, mi sembra Atti 4, il Signore ha guarito questo paralitico attraverso di lui e tutti lo guardavano come, e Pietro che cosa ha detto? Perché guardate me? Come forse per la mia spiritualità o potere io ho guarito questo uomo, ma è stato Gesù Cristo che voi avete crocifisso. Quindi gli apostoli, tutti i miracoli, i prodigi, magnificavano sempre il nome del Signore. Invece noi vediamo il culto ai idoli che si trova qui in Italia, non solo in Italia, tutta Europa, anche in America, non porta nessun gloria a Dio. Porta gloria a Padre Pio e Santo Tizio, Sant'Antonio. Io sono stato solo fuori della basilica là a Padova, ma Mark è andato dentro e ha detto che c'è una lingua, c'è la lingua di Sant'Antonio lì sotto vetro, e lui ha detto che sembra un pezzo di beef jerky. Voi sapete che è beef jerky? È quella carne dei peli rosso seccati, Va bene. E quindi quando uno dice, ma vedi, anche nella parola di Dio, attraverso stoffa, roba, la persona venivano guariti, dobbiamo dire sì, ma la gloria andava a Gesù Cristo. Non andava ai uomini. Anzi, Paolo diceva, convertitevi da queste vane cose, perché è vano a dare culto a un uomo. Solo Gesù Cristo è degno di lode, gloria e onore. Amen. Allora, torniamo in Atti 19, versetto 13, e impareremo come scacciare i demoni. Ora, alcuni itineranti esorcisti giudei tentarono di invocare il nome del Signore Gesù su coloro che avevano i spiriti maligni, dicendo: vi scongiuriamo per Gesù che Paolo predica. E quelli che facevano questi erano sette figli di un certo Sceva, un capo sacerdote giudeo. Ma lo spirito maligno rispose e disse: io conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? Mi piace un sacco questo versetto. Ma il diavolo potrebbe dire questo a noi: tu chi sei? Se siamo figli di Dio, no, perché loro sanno chi siamo. Quando tu diventi un figlio di Dio, sei nemico numero uno di Satana e lui sa chi sei. Ma questi uomini non erano convertiti, e da questo impariamo che le formule non è il cristianesimo. Ci sono cristiani che dicono: tu quando finisci ogni preghiera devi dire nel nome di Gesù. Giusto? E se non lo fai, cioè la tua preghiera non è doc. Ma queste sono formule. C'è Yonggi Cho, qualcuno sa chi è Yonggi Cho? E altri del movimento della fede, come si chiama quell'altro? Okay. No, anche lui. Kenneth Hagin. Qualcuno conosce chi è Kenneth Hagin? Ci sono suoi libri qui in Italia, in italiano. E loro insegnano, i fratelli, se tu ripeti questa cosa, se tu confessi, allora diventerà realtà. Se tu confessi ogni giorno che tu hai un Mercedes, o se tu sarai guarito, allora diventerà realtà. Questa è chiamata la dottrina della la confessione positiva. Ma non è cristianesimo biblico, perché questo sarebbe la tua fede non è in Gesù Cristo, ma che tu segui la formula. E sapete che cos'è questo? Stregoneria. Stregoneria è questo: tu segui una formula per ottenere potere spirituale. Ma la nostra fede non è nelle formule, ma nel Figlio di Dio. Sempre deve essere su Gesù Cristo. La nostra fede non è che io ripeto questa cosa, dico il nome di Gesù. Anche loro usavano il nome di Gesù, e vediamo che cosa accade. Loro dicono: io conosco i demoni, lo spirito maligno, io conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? Quindi l'uomo che aveva lo spirito maligno si avventò su di loro e sopraffatteli fece loro tal violenza che fuggirono da quella casa nudi e feriti. Sette uomini. Non era un uomo. Un uomo indemoniato ha bastonato sette uomini, talmente forte, nudi, li ha strappati i vesti, li ha dato quattro schiaffi, quattro calci, e dovevano scappare. Eppure hanno usato il nome di Gesù. Quindi noi vediamo che usando il nome di Gesù come un talismano non vale niente. Anche loro usavano il nome di Gesù, ma non ha funzionato. Quindi, se volete pregare e finire la preghiera con il nome di Gesù, va bene. Ma non dovete credere che questo è un parola magico. Che poi, tu devi avere fede. Se tu hai fede, allora vedrai. E se è la volontà di Dio, la tua preghiera, perché se non la volontà di Dio non lo avrai mai. Allora, alcune cose che vogliamo notare in questo: chi non è figlio di Dio non ha autorità sui demoni. Noi come figli di Dio abbiamo autorità sui demoni, e possiamo vederlo in Luca capitolo 10. Questo è quando Gesù ha mandato fuori i discepoli a predicare il Vangelo nei vari paesi lì in Israele. In Luca 10, versetto 17. Ora i 70 tornarono con allegrezza dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel nome tuo. Quindi facevano festa, hai visto? Ed egli disse a loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come un folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di calpestare serpenti e scorpione e su tutta la potenza del nemico. E nulla potrà farvi del male. Tuttavia, non vi rallegrate del fatto che i spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Amen. Quindi non dobbiamo rallegrarci perché il Signore ci usa di scacciare i demoni o fare qualche miracolo, ma perché il nostro nome è scritto lì, nella palma del Padre, nel libro della vita. Di questo possiamo gioire. E qui Gesù ha detto ai 70, e io credo che dice anche a noi: io ti do potere di calpestare serpente e scorpione. Voi sapete che cosa sono il serpente e Satana, scorpioni, demoni, e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Magari fisicamente sì, ma spiritualmente no. Quando siamo nati di nuovo, il nemico non può toccare il nostro spirito. Un figlio di Dio non può essere posseduto. Questa è un'altra dottrina di demoni che gira anche nella Chiesa oggi, che un cristiano dopo nato di nuovo deve passare una liberazione da tutti i suoi demoni del passato. Ma io non trovo neanche un versetto nella Bibbia per sostenere questa dottrina. E se era talmente importante, io credo che Dio ci avrebbe detto, no? Invece io leggo: chi il figlio ha liberato è libero veramente, totalmente libero. Amen. Anche in Marco, nel Vangelo di Marco, alcune delle ultime parole di Gesù Cristo, versetto 15, Marco 16, 15, poi disse a loro: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi ha creduto e è stato battezzato sarà salvato, ma chi non ha creduto sarà condannato. E questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto. Nel mio nome schiacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prendere in mano dei serpenti, anche se beranno qualcosa di mortifero, non farà loro alcun male. Imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. E il Signore Gesù, dunque, dopo aver loro parlato, fu portato in cielo e si assise alla destra di Dio. Quindi Gesù ha detto: questi segni accompagneranno i pastori delle chiese. No, come è scritto? Questi segni accompagneranno solo gli uomini. Questi segni accompagneranno quelli che hanno creduto, tutti. Quindi se trovate qualche posseduto, non portarlo da me. Anche nella tenda, tante volte, perché eravamo visti come super spirituali dai credenti nelle chiese, tante volte i fratelli della chiesa ci portavano persone con questi problemi, che veramente non erano cristiani, erano non convertiti, posseduti. E gloria a Dio, tante volte abbiamo visto il Signore liberarli, se vogliono essere liberati. E io sempre dicevo ai fratelli: ma tu hai autorità, noi non abbiamo qualcosa più di te. Se tu sei un figlio di Dio, anche tu hai autorità. Non è la tua potenza, ma è l'autorità che hai in Cristo. perché ogni cosa è sottoposto a Cristo. E qui arriviamo al vero segreto, non solo di scacciare i demoni, ma anche avere autorità nello Spirito. E lo troviamo in Filippesi capitolo 2. Nel mondo pentecostale ho sentito tante formule anche per scacciare i demoni. C'era uno addirittura che mi ha detto, non a me, ha detto tante persone, che bisogna schiacciarli dagli occhi. Non so che cosa c'entravano gli occhi, ma questa persona era convinto che dovevano uscire per gli occhi. E io ho detto, fratello, ma dov'è quel versetto? Poi altri dicevano, tu devi conoscere il nome prima di scacciarlo. È vero che Gesù qualche volta ha chiesto il nome dei demoni, ma altre volte non ha detto niente. Qui i vestiti di Paolo toccavano la gente e nessuno lo pregava per loro. E i demoni uscivano. Era la potenza di Dio. Io credo che persone possano entrare anche nella chiesa e dalla presenza di Dio essere liberati senza che nessuno li tocca. O magari loro vengono compunti dal peccato e rendono la loro vita a Cristo e vengono liberati, autoliberati, diciamo. Questo accade tante volte. Quindi non ci sono formule, perché l'uomo vuole sempre tutto facile. Vogliamo la ricetta, vogliamo tutto facile. Alcuni c'erano una volta, alcuni dicevano deve farli vomitare, devono vomitare fuori i demoni. Anche se una volta ho visto uno che ha vomitato un tumore, era un uomo posseduto, abbiamo pregato per lui e lui ha vomitato fuori un tumore nero che aveva anche i tentacoli. Era stranissimo questa cosa, era una palla nera e aveva come un tentacoli, come un polipo. Stranissimo. Allora, Filippesi. In India anche ho fatto tante esperienze interessanti con delle persone possedute. Ma vogliamo rimanere nella parola di Dio. In Filippesi capitolo 2, questo è il segreto dell'autorità spirituale. Possiamo imparare dal nostro Signore Gesù Cristo, noi impariamo ogni cosa da Lui. In Filippesi 2, versetto 5, abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile ai uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature o cose celesti, terrestri o sotterranee, ed ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. E quindi qual era il segreto dell'autorità di Gesù Cristo? La sua umiltà. L'autorità spirituale viene nella sottomissione, fratelli. Noi che eravamo nella tenda prima non vogliamo sentire questa parola sottomissione. Non dirmi questa parola. Purtroppo perché eravamo in un ministero iperautoritario, dove il leader comandava quasi tutto, ogni decisione quasi della tua vita. E quindi un po' quando uno parla dell'autorità, della sottomissione, no. Ma la sottomissione è biblico. Magari tutti noi quando sentiamo la sottomissione, magari le donne quando leggono la moglie deve essere sottomessa al marito, no! Or noi fratelli dovete essere sottomessi agli uni e altri. Dovete essere sottomessi all'autorità quando vogliamo correre come un pazzo. O magari fare qualche cosa un po' al maum. Ma Dio ci chiama di essere sottomesso, umile. E il segreto di autorità spirituale è di essere sottomesso. Perché se noi non siamo sottomessi a Gesù Cristo, figurati se i demoni saranno sottomessi a noi. E io credo proprio per questo, il demone, dicevo a questi sette figli di Sceva, io conosco Gesù Cristo e so chi è Paolo, ma tu chi sei? Tu non sei sottomesso a Cristo? Tu non sei un figlio di Dio? La luce di Dio non è dentro di te? Lo Spirito di Dio non è dentro di te? Ma io devo ascoltare te. E anche noi, come figli di Dio, nel modo in cui noi siamo sottomessi a Dio, avremo autorità spirituale. Anche nella Chiesa è così. Uno non può essere un leader o un responsabile nella Chiesa che non è sottomesso. Per esempio, se Andrea è pastore della comunità e io sono un fratello della comunità e io vado sempre indietro a sotterrare i suoi piedi, dire ma Andrea non è buono, non sa fare il pastore e magari cerco di mettere altri contro di lui, io non potrei mai essere in autorità perché non ho capito niente ancora. E io anche nell'attendere così. Nel mondo sappiamo come uno arriva all'autorità. Scavalca, magari vado da Andrea e dico, Andrea, sai Gianni, anche se lui è tuo braccio destro, però sai, cerco di metterlo nella cattiva luce, cerco di sminuirlo davanti agli occhi di Andrea in modo che Andrea lo vedrà male e così io posso salire. Ma questo è carnale, è del diavolo. E quindi se non siamo sottomessi, non potremo essere mai in autorità. E io ho imparato questo nel modo più duro. Signore, dovevo rompermi. Anche nella tenda, io avevo desiderato tanto di essere un leader, un anziano, un big, che tutti mi guardavano, tutti mi miravano, che io comandavo. E aspiravo... La Bibbia dice che chi desidera essere anziano desidera una buona cosa, quindi non è brutto di desiderare una posizione nella comunità o un ufficio per il Signore, però il Signore guarda il cuore, come lo Spirito di Dio disse a Samuele quando lui ha visto i fratelli di Davide, ha detto, guarda questo alto, bello, sicuramente lui è l'unto del Signore. Ma Dio che cosa ha detto? Tu guardi l'esterno, io guardo il cuore. E anche nella mia vita il Signore mi ha messo alla prova. Perché io anche Vittorio Fiorese, che è ancora il direttore di Cristo Risposta 2, come lui volevo innalzare altri leader nel ministero là, ha messo 5 di noi sopra delle cellule, tipo piccoli gruppi, eravamo come diaconi, diciamo, si può dire, per vedere come facevamo. Era biblico quello che lui faceva, perché è scritto siano provati prima. Quindi, dati compiti, se sono fedeli nelle piccole, allora saranno dati altri. E io mi ricordo che io invidiavo gli altri 4. E io anche ho fatto esattamente quello che io ho detto prima, con Andrea e Gianni. Io andavo da Vittorio, ma quello. Cercavo di metterli in una cattiva luce, ma io ero carnale, ambizioso. E quindi il Signore non è mai permesso che io salivo nella leadership del ministero là. Finché non sono arrivato al punto di una resa della mia vita, ancora sto lavorando su questa resa, fratelli, però. Alcune cose nella mia vita devono essere spezzate, finché in un certo senso non desideravo neanche più questa cosa. E quando sono arrivato al punto di non desiderare, e poi ho fatto un sacco di errore. Però noi dobbiamo essere sottomessi a Dio, e questo include anche essere sottomessi ai uomini, perché ci sono anche nelle chiese persone che dicono: io ascolto solo Dio, io sono sottomesso solo a Dio. Ma questa è una bugia. E io penso anche nell'autorità spirituale vale anche questo principio, che se io non sono capace di sottomettermi al poliziotto, al vigile, o ai fratelli, o al mio capo nella fabbrica, non sono neanche sottomesso a Dio, sono un ribelle e basta. E anche questi uomini agivano in un'autorità che non era loro. Quindi noi come figli di Dio abbiamo un'autorità in Cristo, non perché siamo bravi o spirituali, ma per quello che il Signore ha fatto. Quindi se dovete pregare per un posto seduto, io spero che tutti voi un giorno schiaccerete un demone nel nome di Gesù. Amen. Perché è una cosa meravigliosa di vedere una persona legata, un tale, come si dice, un tale punto, e di vederli liberati e vederli cambiati e trasformati dalla potenza di Dio. Una cosa meravigliosa. Però dobbiamo essere noi sottoposti a Cristo, sottomessi. E poi l'autorità spirituale verrà di seguito, come Gesù. Perché lui si è umiliato, allora perciò Dio l'ha sovranamente innalzato sopra ogni altro nome. E quindi il segreto è questo, non sono formule, non vengono fuori dai occhi, ma vengono fuori nel nome di Gesù. È importantissimo che siamo sottomessi a Dio. Anche se noi viviamo in peccato, siamo sempre figli di Dio, ma è difficile che possiamo pregare con fede. Non è così, fratelli? Quando noi pecchiamo, il nostro rapporto con Dio è sempre incerto, almeno nei nostri cuori, giusto? Siamo sempre figli di Dio, amati da Dio, però c'è dubbio: ma posso pregare per questa persona? Ma non lo so. E noi dobbiamo avere fede, non avremo mai fede se ci sono compromessi nella nostra vita. E quindi questo è sempre un'obbedienza al Signore, che noi camminiamo in obbedienza a Lui, e allora Lui ci darà la sua autorità per vedere anche le cose che ha visto Paolo. Amen. Preghiamo. Alleluia, Signore. Signore, io penso che tutti noi vogliamo vedere il libro di Atti nella nostra vita, Signore. E penso che possiamo solo vederlo, Padre, se noi viviamo come nel libro di Atti, Padre. Gli apostoli erano completamente sottomessi a Te, Padre. Noi Ti chiediamo, Padre, che questa parola possa fondarsi nel nostro cuore. Possiamo vedere, Padre, l'autorità e il diritto che abbiamo come figli di Dio. E prego, Padre, per tutti i miei fratelli, che loro possano vedere nella loro vita, Padre, la Tua potenza. Possono vedere prodigi e segni, Padre, che Tu farai per mezzo di loro. Signore, che loro vedranno la vittoria sul nemico e che Tu sarai glorificato. Lo chiediamo nel Tuo santo nome. Amen. 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 Dio ci benedica. Allora, venerdì c'è la preghiera qua.